10 giorni. È questa la stima data dal portavoce del presidente ucraino Zelensky per arrivare a un accordo di pace. Gli Stati Uniti però avvertono, la Russia non è affatto disposta a fermare l'invasione e anzi, l'opzione nucleare tanto minacciata nei giorni scorsi è ancora sul tavolo del Cremlino. Questa è la Fattoria del Quirinale e noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo. Bene, buongiorno, venerdì 18 marzo. Siamo arrivati alla fine di questa settimana, con una settimana abbastanza complicata, sia dal punto di vista della guerra che non ha allentato la tensione, e sia dal punto di vista del Covid che si è riaffacciato negli ultimi giorni per l'aumento dei contagi che si sono registrati sia in Italia sia in Europa. Ed è curioso parlare adesso di Covid perché proprio ieri il governo ha deciso, insomma, l'exit strategy dal Covid, ovvero finalmente ci libereremo del Green Pass e delle mascherine nell'arco dei prossimi 2 mesi, perché sostanzialmente dal 1º maggio non saremo più obbligati a presentare il Green Pass andando al ristorante anche al chiuso, prendendo i mezzi pubblici e in tante altre situazioni a cui ormai ci eravamo abituati. Stefano, ne siamo veramente fuori oppure i dati ci dicono un'altra cosa?
Ma guarda, io ti dico la verità, ieri chiamerei questo decreto il decreto contagi, no? Nel senso che il decreto contagi per favorirli. Mi sembra tutto abbastanza surreale, anche come dire, poco serio. Ecco, su questa cosa io, diciamo, sono stato storicamente, diciamo, abbastanza aperturista, no? Spesso in passato, sulle restrizioni magari ero stato più critico, ma nel momento in cui uno aveva trovato un equilibrio per garantire appunto strumenti di adeguata libertà, voglio dire, alla fine facciamo una vita sostanzialmente libera, al di là di qualche, come dire, posizione no pass. Questo decreto che arriva mentre i contagi aumentano, mentre in Germania siamo nell'ordine di 200.000 casi, mentre in Italia comunque siamo ormai, siamo tornati stabilmente sopra i 50.000 casi ed è un attimo che voleranno di nuovo sopra i 100.000, mi sembra abbastanza surreale, no? C'è un aumento, c'è un problema e tu che fai? Rimuovi, come dire, le barriere a quel problema, no? Mi sembra veramente qualcosa, perché lo ribattezzerei decreto contagi per semplificare. Non siamo fuori dalla pandemia, è evidente, non ci sono i numeri per dire questa cosa qui, semplicemente. Come l'ho letto in giro, ecco, mi dispiace non attribuirne la paternità in maniera giusta, non è che la pandemia è finita, semplicemente siamo stufati di parlare. Siamo stufati
Siamo
dopo 2 anni.
stufi della pandemia.
Sì, non ci piace nemmeno più parlarne, allora pretendiamo che questo venga cancellato per decreto. Ora, ecco, io non sono stato appunto mai un tifoso dei lockdown, però sai, alla mascherina al chiuso, ormai, specie magari in alcuni ambienti lavorativi, potrebbe essere un deterrente, ecco, quantomeno a limitare i contagi, e io temo anche un'altra cosa, e sono stato anche sempre molto a favore dell'apertura delle attività commerciali e ristorative, temo che adesso sarà cancellato anche un pochino tutto quel distanziamento a cui eravamo abituati, che tra l'altro era proprio una cosa anche di civiltà minima, al di là del Covid, e quindi le ammucchiate nei locali. Quindi poi magari fra qualche settimana ci ritroveremo a dire, ops, ma siamo in emergenza Covid di nuovo. E mi sembra tutto davvero molto surreale, e anche sciocco, ecco, mi permette di usare questa espressione.
Visto che mi parli di realtà surreale, di panorami o di prospettive surreali, non posso che non cambiare, diciamo, discorso e andare a finire su un qualcos'altro di surreale, ovvero il matrimonio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, perché è curioso che ne parliamo qui in questo podcast, però è giusto farlo, direi, perché il matrimonio. Questa nota rosa riguarda l'ex premier Berlusconi, ma soprattutto c'è un legame con l'attualità, con la stretta attualità, perché il luogo dove avverrà questo matrimonio, queste nozze, è lo stesso luogo dove c'è stato l'ultimo vertice tra Berlusconi e, pensate, proprio Vladimir Putin. Vincent.
Già, domani finalmente saranno sposi. Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sposeranno a Villa Gernetto, una villa che è anche sede dell'Università della Libertà, più volte messa in vendita dalla stessa famiglia Berlusconi, e Licia Ronzulli sarà l'officiante di questa festa dell'amore, wedding day, un po' all'americana. In realtà non ci sarà nessuna iscrizione, nessuna anagrafe, nessun ufficio civile, non è un vero matrimonio, non saranno, per la legge italiana, sposi, ma tanti Pier Silvio Berlusconi e altri figli di Berlusconi, di Silvio, la vedono come una minaccia e non saranno tra i presenti, tra i 60-80 invitati. Comunque sarà una cerimonia molto ristretta, niente sfarzo, non è il momento, però nessuno è riuscito a distogliere da Berlusconi da questo intento. Voi lo sapete, tutto nasce con la delusione quirinale. Ecco, per questo c'è il legame anche con la nostra trasmissione, la prima puntata, Operazione Scoiattolo. Quindi da Operazione Scoiattolo a Operazione Festa dell'Amore. 53 anni di differenza e il classico matrimonio della bella bionda e dell'anziano signore, chiamiamolo così. Comunque sta di fatto che dietro questi litigi all'interno della famiglia Berlusconi, tra la pletora di nipoti, figli avute da più mogli di Berlusconi, eccetera, c'è poi la grande questione che si dibatte ormai da anni, che è la successione dell'impero di Berlusconi, quindi le azioni, le ville, le case, i soldi, i conti correnti. Cosa avrà Marta Fascina in cambio dopo questo matrimonio? Insomma, alcune voci ripetono insistentemente che un accordo ci sarebbe, un accordo molto segreto, e per questo i figli sono arrabbiati, al di là della al di là della,
dell'amore.
Del matrimonio, potrebbe sembrare sconveniente, molto più anziano di lei, eccetera, ci sarebbe questo accordo segreto. E potrebbe esserci, insomma, una parte del patrimonio di Berlusconi potrebbe andare comunque a Marta Fascina, insomma, comunque coronerà il suo gioiello diamante Damiani, foto in esclusive solo per il settimanale Chi, Villa Gernetto, sede di tante feste, la festa di Natale del Monza, per esempio, insomma, comunque una location classica dove si tengono le feste di Berlusconi e del suo entourage. È stato anche l'ultimo vertice importante italiano tra Berlusconi e Putin, si è tenuto proprio lì il 28 aprile 10, è lì che poi c'è la storia, inizia la storia di questa grandissima collaborazione energetica tra l'ENI e l'Italia e Gazprom. Nasce tutto da lì. Come lo sappiamo? Lo sappiamo da un vecchio articolo di Massimo Mucchetti, il vice direttore del Corriere della Sera, che proprio nel 2010, in quei mesi lì, parlava di uno studio tra ENI e Mosca e riferiva di questi cablo messi pubblicamente online da Wikileaks, il progetto di Julian Assange, dove era molto attenzionata dall'intelligence americana questa strana amicizia tra Berlusconi e Putin. Quindi tutto ritorna, insomma, io rimando poi ad un piccolo pezzo che sarà su stramp.blog che ricuce la questione energetica. Se leggete questo pezzo di Mucchetti del 2010, sembra veramente molto molto attuale.
Vedi, non avrei mai immaginato di poter legare le nozze di Berlusconi alla guerra in Ucraina, però è così, evidentemente un legame che viene dal passato c'è. E appunto ritorniamo alla guerra, perché non possiamo veramente far finta di nulla, anche perché la prossima settimana è una settimana molto importante, perché Zelensky è intervenuto ormai praticamente ovunque, in molti parlamenti del mondo. È stato qualche giorno fa al congresso, ha parlato, è stato ovviamente in collegamento streaming al congresso americano, ieri ha parlato al parlamento tedesco, e lo farà anche alla Camera dei Deputati in la prossima settimana, il 22 marzo. E su questo è curioso dire una cosa sull'aspetto comunicativo di Zelensky, perché sta funzionando molto all'estero, abbiamo già detto più volte del suo carisma, della sua capacità di comunicare all'esterno, al di là di come poi possa effettivamente riuscire a gestire resistenza interna. E al Bundestag lui ha fatto un intervento simile a quello americano, nel senso che come nell'America ha citato dei momenti chiave della storia americana come l'11 settembre, davanti al Parlamento tedesco ha fatto riferimento ad esempio all'Olocausto, ha citato una frase, il mai più, che è una parola, una frase che viene utilizzata spesso dai politici tedeschi in occasione della commemorazione dell'Olocausto. Quale sarà il riferimento storico in questo caso quando interverrà il Parlamento italiano? È probabile che si faccia riferimento alla resistenza italiana. Stefano.
Ma già me lo vedo che canta bella ciao, ecco, diciamo così, scherzo ma non troppo, nel senso che sicuramente farà riferimento appunto a bella ciao, alla resistenza, una canzone simbolo un po' della resistenza italiana. Tra l'altro lui sta gestendo, come dicevi tu, una comunicazione in maniera impeccabile, indipendentemente dal giudizio, no, diciamo, su tutto il resto, e credo che al Parlamento italiano, alla Camera, si rivolgerà anche appunto chiaramente facendo riferimento ai simboli della storia italiana, che può anche, come dire, fare qualche riferimento al Risorgimento, no? Quindi anche, no, a Garibaldi e quello che ha rappresentato alcune riforme, diciamo, di rivoluzione, di ribellione italiana rispetto agli aggressori, e quindi rispetto alla necessità di voler mantenere la libertà o in alcuni casi di riconquistarla, come sappiamo appunto nella storia italiana. Sarà sicuramente poi, come dire, oggetto di dibattito, perché già vedo anche all'interno dei partiti delle articolazioni che iniziano a esprimersi, a manifestarsi in maniera meno, come dire, compatta rispetto a quanto poi si voglia far credere, ecco, sia fra 5 Stelle, in parte minore nella Lega, pian piano emergono delle prese di posizione differenti rispetto a Zelensky e alla sua strategia. E sicuramente, come dire, immagino che tutti quelli i nenè, come li chiamano adesso, no? Né con la NATO né con Putin, insorgeranno di fronte a qualsiasi riferimento alla resistenza di Zelensky, perché appunto, diciamo, hanno questa posizione, così, che io non condivido. Però sicuramente sarà un momento importante anche per capire poi la compattezza dei partiti, o comunque la compattezza sostanzialmente, cioè, ma sostanzialmente capire quanti sono poi i malpancisti, i dissidenti, o come chiamo io, i diffidenti, ecco, rispetto alla strategia in Ucraina.
Vincent, questi dissidenti, secondo te ci sono, ci saranno, oppure sarà una cerimonia dell'ascolto, nel senso sarà semplicemente un modo per mostrare l'Occidente compatto come è stato fatto finora?
No, l'Occidente, almeno a chiacchiere, è compatto, ci sta ricompattando. Ha ricompattato la NATO, che era praticamente quasi morta. Sempre Berlusconi, è notizia di oggi sui suoi giornali, sul giornale, auspica la nascita di un esercito europeo, come aveva fatto il sottoscritto nel secondo giorno di invasione dell'Ucraina. Insomma,
sottoscritto anche Vincent, diciamo.
Vince,
sì, sì. Ecco. Quindi
anche Macron, Macron galoppa verso la ricandidatura e la rivittoria, insomma, vincerà, insomma, strafavorito le elezioni francesi sull'onda proprio di riarmiamoci, 100 miliardi per riarmare la Francia, corre a riarmarsi anche l'Italia promettendo il 2% di spese militari del PIL saranno spese militari, insomma. Ha ricompattato l'Occidente, ha ricompattato la NATO. Io sento odore di seconda guerra mondiale. Spero che non sia la terza. Comunque, ecco, i nenè, come li ha definiti Stefano, purtroppo sono destinati a soccombere con il protrarsi della guerra e con il protrarsi dei morti. E si capisce giorno dopo giorno che bisogna stare insieme all'Ucraina e con la resistenza ucraina, al di là di tutti gli errori che può aver commesso la NATO, al di là di tutto, un'aggressione di questo tipo non è tollerabile. E capiranno che magari è già questa la terza guerra mondiale, si oppongono alla no-fly zone, dicono no, perché poi dopo sarebbe davvero l'inizio della terza guerra mondiale, ma è già così, c'è già una minaccia di un regime autocratico alla libertà e alla comunità. Uno Stato no, non puoi aderire all'Unione Europea, no, non puoi aderire alla NATO, permetti che se sono sovrano posso decidere io democraticamente, ascoltando i miei concittadini, che cosa la mia nazione, l'Austria, ha scelto di non stare nella NATO, ma l'ha scelto democraticamente, non possiamo dire che l'Austria è un regime autocratico, l'hanno scelto con la loro consapevolezza, nessuno li ha minacciati di non entrare nella NATO. Credo che sia, quindi, questi discorsi di questi nenè sono destinati a soccombere, purtroppo, dall'evidenza che abbiamo un matto che potrebbe far scatenare la terza guerra mondiale. Sono tutti belli i loro ragionamenti, però quando hai a che fare con un matto che si chiami Hitler o che si chiami Putin, lì c'è ragionamento razionale che tenga, non c'è ragionamento di pace che tenga, non c'è diplomazia infatti. Luigi Di Maio che tenga, ecco.
Guarda, posso interrompermi un attimo? Perché c'è anche un'altra cosa sui nenè, no? Cioè che c'è questa denuncia del clima di censura, io ho letto anche simili professori, insomma, che sono ovunque. Scrivono su tutti i giornali possibili, scrivono, sono in TV ospiti, e quindi tutto questo clima anche poi di censura, no? Da questa roba un po' di secondo cui ci sarebbe un regime di censura anche in Italia, possiamo dirlo, anche basta, anzi sono più, cioè prima non si sapevano nemmeno i nomi di questi docenti, insomma di queste personalità del mondo della cultura geopolitica, adesso sono ovunque, manifestano giustamente le loro idee, perché non siamo in Russia, però anche basta col dire che c'è il clima del maccartismo, di caccia alle spore, ragazzi, avete un'opinione di minoranza e fatevene la ragione, però voglio dire, andate in TV, la esponete, scrivete sui giornali, siete ovunque, e quindi la censura, andate a vedere dove veramente ci sta la censura. Ecco, scusate, questo ci tenevo a fare questo passaggio, perché
è giusto. C'era ieri un sondaggio di Agora, insomma, diceva che gli italiani non sono contrari all'invio delle armi in Ucraina, dicevo. Quindi magari espongono un'opinione anche maggioritaria nel paese, però non si rendono conto che chi è Vladimir Putin e che cosa ha fatto, soprattutto Stefano, in una puntata ha ripercorso tutte le tappe criminali, come giustamente dice Biden, criminali di Putin, e anche solo per quello, anche solo per aver avvelenato
i suoi avversari politici.
Lo sai, dobbiamo fermare in qualche modo. Insomma.
I sondaggi hanno i valori che hanno, no? Cioè,
sì, lo sappiamo che i sondaggi hanno i valori che hanno.
Quindi, diciamo, anche su questa cosa dei sondaggi, poi dipende come fai la domanda. Cioè, ma voi vuoi la pace? Tu vuoi la pace o vuoi la guerra, Vincent? Ti faccio questa domanda.
Ovvio che
cosa mi rispondi?
Ieri ho visto che hanno ricoperto di insulti questo fisico Rovelli, che dal Canada dava lezioni di pacifismo agli italiani e agli ucraini, e l'hanno ricoperto di insulti su Twitter, perché il suo messaggio strideva con le immagini che arrivano dall'Ucraina, strideva tantissimo, quindi sono belli i messaggi di pace, io sono il primo tra i pacifisti, come Henry De Luca, però a quest'ora non ci sarebbe stata la resistenza in Italia, avevamo un regime nazista in Italia, non so per quanti anni l'avremmo avuto, ecco, quindi
Esatto, e quindi da noi almeno censura non ce n'è.
Per fortuna,
no? Tranne una volta che Vincent mi ha accusato di averlo censurato, ma in quel caso credo di aver avuto una buona ragione per averlo fatto. Abbiamo finito sicuramente il tempo perché siamo andati più un po' lunghi, però chiedo a Vincent di darmi una mano per spiegare il nuovo corso del podcast, perché dalla settimana prossima non saremo più
quotidiani,
andremo solo due volte a settimana per riprendere fiato noi e per darvi qualche notizia in più a voi che ci ascoltate. Martedì sì. E giovedì, giusto?
Sì, abbiamo scelto questi due giorni che sono proprio nel clou della settimana, il martedì e il giovedì. Martedì is the new lunedì, quindi sarà per noi, e giovedì is the new venerdì. In realtà poi nessuna incursioni quotidiane, se ci sono notizie che proprio non ce la facciamo a trattenere, se ci sono cose che dobbiamo assolutamente dire, noi le incursioni le faremo. Siete sempre più numerosi, spero che lo sarete sempre di più, e comunque in ogni caso ci sarà una bellissima operazione, e spero di migliorare la qualità anche dell'audio con cui ci ascoltate, e quindi insomma faremo meno puntate, ma
meno puntate con nessuna
più cicciose.
Non un arretramento, ma un passo in avanti.
Un passo in avanti, ecco, quelle cose da politichese che possiamo dire.
No, ma guardiamo avanti.
Guardiamo avanti,
dai ragazzi.
Ok, allora buon weekend.
Ciao. Ciao, buona festa di matrimonio a Silvio e a Marta.
E anche buona festa del papà, se ci siamo.
E buona festa del papà domani.
E buona festa del papà. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ok.
Sposi, oggi sarei...